Newsline Sera.
18.33, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio, sabato 15 marzo, assemblea pubblica a Sesto Fiorentino sul futuro della Fondazione Ginori, dopo che è emerso l'orientamento del ministro della cultura Alessandro Giuli di nominare presidente l'avvocato Marco Corsini, attuale sindaco di Rio dell'Elba in provincia di Livorno, al posto del professor Tommaso Montanari. Partecipano, annuncia il comune di Sesto, il presidente della regione Eugenio Giani, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e lo stesso Montanari. La storia non si ferma, il futuro della Fondazione Ginori. E questo è il titolo dell'assemblea convocata dall'amministrazione comunale alle 11 alla biblioteca Ragionieri, proprio sulla governance della Fondazione Archivio Museo Ginori della manifattura di Doccia. Nell'incontro verrà illustrato quanto fatto fino ad oggi dalla Fondazione, lo stato dell'arte dei lavori e quanto ancora resta da fare in vista della riapertura del museo, un percorso complesso che necessita di continuità per essere ultimato. E intanto, come sapete, c'è grande rabbia e sconcerto anche da parte del presidente della regione, del sindaco di Sesto Fiorentino, per l'estromissione a sorpresa dello storico dell'arte Montanari dalla presidenza della Fondazione Ginori, al suo posto quello che viene descritto come un fedelissimo del governo, in particolare da Raffaele Palumbo.
Si tratta di una classica operazione di chileaggio politico. Nonostante le rassicurazioni ricevute dal ministro della cultura Giuli, il professor Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, non viene riconfermato alla guida della Fondazione Ginori di Sesto Fiorentino. Al suo posto il governo nomina un fedelissimo, Marco Corsini, avvocato dello Stato e sindaco di Rio nell'Elba, una figura priva di qualunque esperienza nell'ambito dei beni culturali, la cui nomina ha mandato su tutte le furie il presidente della regione toscana Eugenio Giani e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, soci della Fondazione e completamente estromessi da questo cambio radicale. Il decreto di riconferma di Montanari alla guida della Fondazione era già pronto, ma all'ultimo momento si è preferito esercitare una sorta di spoil system all'italiana. Montanari era stato nominato dall'ex ministro Franceschini, spesso oggetto di gravi critiche da parte dello storico dell'arte fiorentino. Qui invece prevalgono logiche di fedeltà e appartenenza che in qualche misura travalicano anche lo stesso ministro Giuli, che si era recentemente sperticato in lodi nei confronti del lavoro di Montanari. Tutti scavalcati per mettere un fedelissimo del governo senza esperienza in materia, obbedienza al posto della competenza, vendetta per un articolo di Montanari contro il ministro Lollobrigida. Il risultato: comune di Sesto e regione potrebbero ricorrere al TAR, un bene culturale in ostaggio, parco chiuso e attività culturali della Fondazione Ginori ferme, e c'è chi paventa ora uno stallo che porterà ad una rimessa in discussione della fondazione stessa. Un grave danno per il territorio e per una fondazione che svolge un ruolo essenziale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico legato alla manifattura a Ginori.
Sullo Ius Scholae, sull'iniziativa della sindaca di Firenze Sara Funaro per dare cittadinanza onoraria agli studenti stranieri in città, ritengo che la scuola debba occuparsi di integrare chi viene da lontano, ritengo che la conoscenza di chi siamo, da dove veniamo e quindi dei nostri valori e dei nostri principi, della nostra Costituzione ma anche della nostra cultura e della nostra storia sia il prius rispetto a qualsiasi altro ragionamento, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, oggi a Didacta a Firenze, facendo riferimento alla iniziativa della sindaca Funaro, che ha detto che il comune di Firenze concederà in via onoraria naturalmente la cittadinanza italiana ai giovani che compiono 18 anni non nati nel nostro paese ma che abbiano appunto, secondo i principi dello Ius Scholae, compiuto e terminato almeno un ciclo di studi di 5 anni nel nostro paese. Ma sentiamo Valditara.
Premetto che io non mi occupo di cittadinanza, mi occupo di scuola. Ritengo che la scuola debba innanzitutto occuparsi di integrare chi viene da lontano e che la conoscenza di chi siamo, da dove veniamo, quindi dei nostri valori, dei nostri principi, della nostra Costituzione, ma anche della nostra cultura e della nostra storia, sia il prius rispetto a qualsiasi altro ragionamento. E poi una buona conoscenza della lingua italiana. Non è un caso che più concretamente, perché sa, tutte queste sono belle dichiarazioni di principio, ma poi concretamente è l'integrazione che deve essere realizzata. E noi per la prima volta abbiamo messo dei soldi, anche soldi importanti, per quest'anno iniziare a potenziare l'insegnamento della lingua italiana e il prossimo anno per assumere alcune migliaia di docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri, perché solo così si riduce quel gap che oggi, dati invalsi, addirittura porta a far sì che nella stessa classe ci sia un ragazzo italiano e un ragazzo straniero che ha un anno o addirittura due in meno di competenze sulla conoscenza inglese.
Sull'Agenzia Sociale per la Casa, esperienza che, come ha dichiarato il Comune di Firenze, non è stata soddisfacente, che è costata 700.000 euro. Abbiamo chiesto copia di tutti i giustificativi di spese e delle rinegoziazioni. Stiamo valutando di depositare un esposto presso la Corte dei Conti, tenuto conto della sussistenza, a nostro avviso, di potenziali profili di responsabilità di danno erariale. Questo quanto dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia, Palazzo Vecchio, Matteo Kelly, Angela Sirello, che è la capogruppo, Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo. Inserire invece il diritto all'abitare nella Costituzione italiana, è questa una proposta di iniziativa popolare che ci ha raccontato il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Prato, città da cui è partita la raccolta firme, pensata da un gruppo di giovani pratesi in collegamento stamani nell'ambito della rubrica dedicata alla crisi abitativa. Viola cerca casa. Giorgio ci ha dato uno spaccato della situazione immobiliare a Prato, dove sempre più fiorentini si trasferiscono in seguito all'aumento esorbitante dei prezzi nel capoluogo. Ma sentiamo uno stralcio con Chiara Brilli e Viola Giacalone.
Di fatto è la città italiana con la percentuale più alta di case occupate, cioè solo il 7% delle case circa, secondo l'Istat, rimane libero. Particolarità che riguarda ovviamente la sua pressione migratoria molto alta, i flussi che nel passato insomma l'hanno fatta crescere più delle altre città toscane. In questo momento ha questi 200.000 abitanti, con una crescita di stimata sempre dall'Istat di circa 1.000 abitanti l'anno. Ovviamente la vicinanza a Firenze inizia a sentirsi e quindi i problemi purtroppo sono gli stessi. Gli affitti cominciano a salire vertiginosamente, è difficilissimo trovare una casa in affitto a Prato, è più facile forse comprare, ma le compravendite sono diminuite negli ultimi anni di molto, insomma.
Comunque i prezzi rimangono la metà di quello di Firenze.
Sì, è vero, la maggior parte dei compratori di case negli ultimi anni sono fiorentini, per lo più, tutto cinesi.
Però ecco, sono case, diciamo, vocate all'abitare, non all'investimento.
Assolutamente sì, perché vi dico che la bolla sta arrivando, perché stanno iniziando a essere anche interessanti per gli investitori luoghi che stanno vicino a Firenze, per sostanzialmente fare dell'immobiliare appunto da investimento. Certo, ancora questo non è successo, però si inizia a vedere qualche cosa di questo tipo. Proprio da Prato è partito negli ultimi giorni una specie di appello, che poi insomma è diventato anche una richiesta di referendum popolare, per inserire nella Costituzione italiana, appunto, quindi una proposta di legge, si può firmare anche online. Il comitato si chiama Ma quale casa, e praticamente vuole inserire in Costituzione il diritto all'abitare. Questa è una cosa molto importante. Ovviamente qua si parla di modifica di alcuni articoli, se non ricordo male il 44, il 47, il 117 della Costituzione. È una campagna che parte anche da alcuni ragazzi giovanissimi pratesi.
Aggredisce volontari al 118 che lo soccorre in strada a Firenze, poi un quarantenne senegalese è stato arrestato, l'accusa è quella di lesioni. L'episodio è avvenuto in Piazza Indipendenza l'11 marzo, dove il personale sanitario era intervenuto proprio per soccorrere i senegalesi in difficoltà a causa verosimilmente di un'assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Mentre si adoperava per le prime cure, l'operatrice sanitaria, una 27enne, sarebbe stata colpita con pugni alle braccia, alle spalle dall'uomo. È stata lei stessa portata in ospedale, da cui è stata dimessa con 5 giorni di prognosi per le ferite. Sul posto le volanti della questura e poliziotti hanno rintracciato, arrestato il quarantenne. E nella giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, la FPCGL ha organizzato questa mattina a Firenze 2 flash mob, uno presso il Policlinico di Careggi, dove solo nel 2024 sono state vittime di aggressione 150 operatori, in maggioranza donne, in larga parte infermieri seguiti da medici e OSS, e uno presso l'ospedale San Giovanni di Dio a Torre Galli, sempre 2024. L'ASL Toscana Centro ha contato in totale 637 segnalazioni. Ma sentiamo Alessio Brancimore, segretario generale della Funzione Pubblica CGL di Firenze, al microfono di Sandra Salvato.
Oggi è stata una bella giornata perché tutti e due i presidi, sia quello di Careggi che quello di Torre Galli, sono andati molto bene, sono stati partecipati, erano come detto dei flash mob, giusto giusto per fare un altro grido d'allarme rispetto a un tema che ci preoccupa sempre di più, perché sono sempre più numerose gli episodi di aggressioni verbali o fisiche che si verificano fra il personale sanitario, e pensiamo che si debba agire, diciamo, provando a disinnescare alcune spie che ci sono dentro l'organizzazione del lavoro. Chiediamo che le istituzioni, sia quelle aziendali, che la prefettura, che la regione, che gli enti locali, da un punto di vista informativo, si facciano carico del problema, se lo facciano carico davvero, diciamo, investendo risorse, modificando alcuni modelli organizzativi. Serve che si mettano in atto misure vere e concrete per provare a dare una risposta a un fenomeno che non è ammissibile, perché chi va a lavorare deve essere messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Dobbiamo provare a mettere in atto e in campo tutte quelle azioni che servono appunto a prevenire, sia in termini, ad esempio, uno dei temi più grossi è naturalmente il pronto soccorso. Pensiamo che lì debbano essere potenziati gli organici per fare in modo che i pazienti vengano presi in carico il prima possibile, sia migliorata quell'azione di dialogo fra gli operatori e gli utenti. Chiediamo da tempo che gli operatori gli vengano forniti dei braccialetti di richiamo d'emergenza.
Oggi a Firenze c'era Romano Prodi, l'ex presidente della Commissione Europea, ex segretario del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio, insomma, Romano Prodi, che certamente di politica europea, di geopolitica si intende, e non poco, ha detto le cose interessanti su quello che sta capitando, no? Tutta la vicenda, pace, guerra, riarmi Europe, eccetera, eccetera. Prodi ha detto: attenzione, non ha senso armarsi senza una politica unitaria europea, e quindi questo deve essere un primo passo verso un governo europeo che comprenda anche nelle sue funzioni la difesa, come tutti i governi di questo mondo. È quello che vorrei, ha detto Prodi, facendo riferimento a quanto approvato oggi dal Parlamento europeo, quindi il piano da 800 miliardi. Non c'è un contrasto tra amare la pace e preparare minimamente una difesa nel mondo d'oggi, soprattutto dopo quello che è successo, ma lo pensavo anche prima. Veramente il problema è avere un esercito, una difesa efficiente, una struttura di difesa efficiente. Questo quanto ha dichiarato ancora Romano Prodi. Buonasera, professor Roberto Castaldi, professore associato in filosofia politica presso l'Università Telematica ai Campus e tante altre cose. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera.
Allora, lei come valuta questa fase, diciamo, in generale di equilibri geopolitici e in particolare per quello che concerne le decisioni sul riarmo a livello europeo?
Gli equilibri geopolitici mostrano che l'Europa ha bisogno di difendersi perché è sola. Ritornano gli imperialismi da parte delle grandi potenze mondiali, gli stati di dimensioni continentali come Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India, e gli europei sono il vaso di coccio tra i vasi di ferro. Quindi c'è bisogno della difesa europea, ha ragione Prodi. È chiaro che il piano della Commissione è un primo passo in quella direzione, che ha avuto l'errore di scegliere il nome sbagliato, Rearm EU invece di Defend EU, che sarebbe stato il nome giusto e più coerente anche con il contenuto. Dopodiché è evidente che per andare a una difesa europea è indispensabile creare un governo europeo, come dice Prodi. Serve un governo federale europeo per la politica estera e la difesa. Il Rearm EU in realtà è un piano che cerca di utilizzare quello che si può fare adesso in assenza di una vera difesa europea, ma per fare quei passi che servono a crearla. Quindi ha ragione Prodi a sostenerlo come un passo positivo e importante, anche se insufficiente. Il problema di chi lo critica è se poi avrà la coerenza di fare delle proposte diverse e migliori, perché a questo primo passo ne seguono altro. Perché dire vogliamo la difesa europea ma non vogliamo Rearm EU senza proporre niente di diverso o di migliore risulta essere poco credibile.
Allora, il testo oggi è passato con 14-19 voti favorevoli, 204 contrari, 46 astenuti, 669 votanti. Ma le chiedo, professor Castaldi, da chi ci dobbiamo difendere?
Beh, ci dobbiamo difendere in realtà da tre soggetti che ambiscono a spartirsi l'Europa perché è il principale centro di risparmio del mondo: la Russia, che vuole ricreare lo spazio ex sovietico, gli Stati Uniti, che vogliono estrarre valore dall'Europa per cercare di competere con la Cina sul piano mondiale, e la Cina, che fa una penetrazione di tipo diverso, specialmente economico, però non possiamo dimenticarcela. anche recentemente i cinesi sono andati in tutti i paesi europei per ottenere le soluzioni migliori possibili dove investire per la loro grande mega azienda di auto elettriche, e alla fine guarda caso dove sono andati, in Ungheria, che è il paese che cercava mette il veto su quelle misure contromosse europee rispetto alla concorrenza sleale cinese che sussidia le proprie imprese per inondare i mercati altrui.
Ecco, ma proprio in base a quello che lei dice, cioè, si tratta di tentativi di appropriarsi di qualcosa che non è il territorio, no? Quindi sostanzialmente una difesa che difende il territorio.
Il territorio del caso russo. Cioè, la Russia,
cioè, lei pensa che la Russia davvero vuole invadere l'Europa? No.
Cioè. Ma certamente, perlomeno dei paesi candidati a entrare nell'Unione, come l'Ucraina, la Georgia, la Moldavia, dove ci sono truppe russe sul loro territorio.
Ma sì, l'Ucraina sta combattendo una guerra, no, ma dico l'Europa proprio in quanto tale.
Cioè, Moldavia, Georgia e Ucraina sono paesi candidati. I paesi baltici e il corridoio Suwalski sono certamente a rischio. Non dimentichiamoci che nel 2022 era pieno di soloni che dicevano che la Russia mai avrebbe invaso l'Ucraina e che quei 350.000 uomini era certamente un'esercitazione, come dicevano i russi. Abbiamo visto 3 anni dopo che non è vero. Cioè, la realtà è che la Russia ha bisogno di una politica aggressiva sistematicamente, nel 2008 in Georgia, nel 2014 in Crimea, nel 2022 in Ucraina, perché è l'unico modo per tenere in piedi un regime autoritario come quello di Putin.
Ma lei non ritiene, come anche Prodi ha detto a suo tempo, se non sbaglio, che in realtà quello sia stato il risultato di una dopoguerra fredda che non è andato come qualcuno aveva promesso andasse?
Ma no, perché in realtà il punto di fondo è che quei paesi ex sovietici sapevano che la Russia avrebbe voluto riportarli dentro la sua sfera di
influenza. Ma non c'era una promessa da parte della NATO di non attirarli alla propria orbita?
Ma non sono entrati nella NATO. L'Ucraina non fa parte della NATO, la Moldavia non fa parte della NATO, la Georgia non fa parte della NATO. Il punto è proprio questo: quei paesi che non sono entrati nella NATO sono stati invasi. Quindi il punto è, si è visto che il non farli entrare nella NATO è stato ciò che li ha messi a rischio. Cioè, i paesi che sono entrati nell'Unione Europea e nella NATO sono gli unici che per adesso non sono stati attaccati. Quelli che non sono entrati sono stati tutti attaccati. Cioè, quindi da questo punto di vista si capisce la loro richiesta di entrare nella NATO. Noi, in rispetto agli accordi post-guerra fredda, non li abbiamo fatti entrare. Il risultato è che sono stati invasi.
Grazie al professor Roberto Castaldi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario, garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica Fabrizio Favale in Danze Americane mostra sequenze come fossero esercizi sviluppati a partire dalla danza moderna e postmoderna. In Nubla, Yari Boldrini e Giulio Petrucci sperimentano sequenze mescolando libertà di movimento e tecniche codificate.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Allora, l'intervista al professor Castaldi sta suscitando un vespaio, ci sono tantissimi commenti. Vabbè, l'invito è sempre il solito, no? Ascoltare, farsi un'idea, è giusto, soprattutto in un momento come questo, di grande travaglio anche all'interno del mondo della sinistra, porsi domande, sentire tutte le voci, lo stiamo facendo, continueremo a farlo. Ora però ci colleghiamo con Caterina Arciprete, consigliera comunale di Ecolò AVS a Firenze, grazie di essere con noi, buonasera.
Grazie Domenico, buonasera.
Perché lei ha partecipato questa mattina a una conferenza stampa sulla campagna nazionale per la liberazione di Alberto Trentini, c'erano anche rappresentanti della famiglia di Trentini. Alberto Trentini, per intenderci, è cooperante italiano che si trova detenuto in Venezuela, a Caracas presumibilmente, perché è da 40 giorni non si hanno più notizie, una detenzione che dura da settimane se non da mesi, e su cui ci sono pochissime notizie, no? Pare che sia stato incarcerato per questioni legate allo spionaggio internazionale.
Sì, ecco, non si sa perché è stato imprigionato, quindi tutto fa pensare che sia vittima di equilibri geopolitici che niente hanno a che fare con lui, con la sua esperienza e con quello che stava facendo lì come cooperante.
E che tipo di risultati si aspetta questa campagna, considerando il muro, no, sostanziale, che sta opponendo il Venezuela rispetto anche al lavorio diplomatico che è in corso?
Sì, guardi, allora il lavorio diplomatico è partito subito, soltanto che dopo 2 o 3 mesi, anche in cui è stato chiesto silenzio, non abbiamo visto risultati. Lui non ha mai potuto parlare con la madre, e non ha mai potuto incontrare il console, quindi sono proprio i diritti base di una persona detenuta che non sono rispettati. E quindi c'è bisogno di fare pressione. Abbiamo visto anche recentemente che la pressione popolare può aiutare, può contribuire. Per questo motivo noi come gruppo, ma è stato poi recepita da tutto il Consiglio Comunale, da tutte le forze politiche, questo è un risultato eccezionale perché non era scontato, abbiamo votato con unanimità una risoluzione che chiede al governo di intensificare gli sforzi.
Grazie a Caterina Arciprete, consigliera comunale Colò AVS, buona serata.
Grazie mille, grazie.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dunque, mi chiedono dove si può riascoltare l'intervento di Romano Prodi. Romano Prodi era l'istituto del toscano della resistenza, storico della resistenza età contemporanea. Non so se hanno fatto se faranno un podcast o qualcosa, se hanno fatto una diretta Facebook. Prova ad andare sulla loro pagina Facebook, sui loro canali, e vedere se lo ritrovi. Questa era una domanda e ci è arrivata. Poi ci è arrivato un altro messaggio. Ieri sera si è svolto il presidio sotto la galleria Centro Commerciale Via Canova, ringraziando la redazione per il servizio una decina di giorni fa. Vi prego di continuare a tenere d'occhio la situazione, sono un dipendente, sapessi quanto è dura. Ciao da Pietro, grazie per l'attenzione, grazie a te Pietro naturalmente per l'ascolto. Noi facciamo quello che riusciamo a fare naturalmente, e quando possiamo essere d'aiuto naturalmente la cosa ci fa piacere, tanto più se siete ascoltatori o soci addirittura. Il 12 marzo si tiene l'udienza del del Tribunale di Firenze sulla disobbedienza civile di Felicetta Maltese, Chiara Lalli e Marco Cappato. È stato un mese dall'approvazione della legge Liberi Subito da parte del Consiglio regionale della Toscana ed è convocata proprio per oggi l'Assemblea regionale toscana dell'Associazione Luca Coscioni presso l'Auditorium del Consiglio regionale della Toscana. Sarà l'occasione per declinare a livello regionale gli obiettivi non solo sul fine vita ma anche sugli altri temi, in particolare attraverso le cellule dell'Associazione Coscioni in tutte le province della Toscana. Questo quanto ci ha detto Felicetta Maltese dell'Associazione Luca Coscioni venerdì 14, intanto inaugurazione di un nuovo sportello informativo DAT a Calenzano. Ma sentiamo Maltese.
La Corte ha sentenziato che per ogni caso deve essere il giudice a decidere se condannare o meno chi ha fatto l'accompagnamento, e quindi il processo continua. Abbiamo già avuto precedenti udienze, oggi ce n'è un'altra e vedremo cosa deciderà il giudice per noi che abbiamo, diciamo, infranto la legge quando questa sentenza che apre maggiormente ancora non c'era.
Ecco, una legge regionale che porrebbe fine o comunque sosterrebbe il malato nell'attivazione di diritti, lo ripetiamo, che vengono estesi, non c'è privazione alcuna nella libertà di scelta del paziente, ma eviterebbe sicuramente anche un via vai nelle aule di tribunale.
L'approvazione di questa legge porterà il malato a vedere rispettato il suo diritto, perché il diritto ce l'hanno tutti ovviamente, dall'alpe alle piramidi, però mentre qui in Toscana con questa legge approvata avranno un percorso già previsto, regolare e scandito da tempi ben precisi, altrove dovranno rivolgersi a un avvocato che faccia, diciamo, che vada per vie legali per far rispettare questo diritto.
Nell'ambito del nostro programma sulle segnalazioni Dillo a Controradio, l'assessora all'educazione Benedetta Albanese ha risposto alle preoccupazioni dei genitori e alla scuola paritaria Fasolo, attualmente spostata in un'altra sede, mentre vengono conclusi dei lavori nella sede originaria a Campo di Marte, quanto ai possibili disagi che un cambio di sede potrebbe comportare nel corso dell'anno scolastico. Sentiamo l'assessora, intervistata da Chiara Brilli e Viola Giacalone.
Mi dispiace che i genitori abbiano la sensazione di non avere un luogo di destinazione, perché l'amministrazione comunale è in dialogo costante con la scuola e con l'istituto, e la scuola è oggetto attualmente di un grande lavoro di riqualificazione che costa circa 13 milioni di euro, lavori che sono in corso e che anzi vanno in via di ultimazione. Sono lavori appunto che hanno comportato il trasferimento della scuola Don Milani, che anch'essa è ospitata in via Nicolodi, e anche appunto della Margherita Fasolo. Chiaramente questi lavori, soltanto la cifra ci suggerisce quanto siano stati importanti e impattanti, quindi la restituzione di questo luogo comporta un edificio non soltanto sicuro al 100% dal punto di vista di tutti gli efficientamenti che sono stati fatti, dal consolidamento delle strutture per l'antisismica a tutta la parte delle coperture, le fondamenta, tutta la rete fognaria.
Un gruppo di genitori aveva lanciato una petizione online con circa 600 firme per chiedere che la scuola non venga spostata ma rimanga questa succursale. Adesso.
Questo non è possibile, perché nel disegno dell'amministrazione, lì dove oggi sono ospitati come volano, loro torneranno nella loro sede originaria perfettamente rinnovata, mentre in via Nicolodi introdurremo in quello stesso spazio un nuovo nido, dell'amministrazione comunale per circa 60 posti. Noi siamo in dialogo con la scuola per contenere al massimo il disagio delle famiglie, che comprendo rispetto a un trasferimento a metà anno che sarebbe appunto nel prossimo gennaio, quindi durante le vacanze di Natale, oppure stiamo definendo quali possono essere le ulteriori possibilità.
Nuovo appuntamento con Centro Peach Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 14 marzo, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19 Margherita Manzelli presenta Mystic Salame, lettura personale di tarocchi accompagnata dall'offerta di un dessert d'artista. Alle 21.30 Shaun Light di Vincent Giampino a cura di King Caleri. Alle 22.30 concerto di Farida Amadou a cura di U Sounds e Nab Project Space. Ingresso con biglietto mostre, info centropecci.it.
DDC Sì all'appuntamento per il test HPV o il Pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Due mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin. A Pistoia, a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati. Un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione. Sabato 22 marzo alle 12. Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11, sempre a causa del traffico intenso, code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fiepilì, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare invece, a causa del traffico intenso, code in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, per lavori alla rete idrica fino al 10 maggio chiusa via dell'Isolotto fra via dell'Argingrosso e viale dei Platani. Divieti di transito anche in via dell'Argingrosso e via Signorini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Did you read the news? I'm a bit confused. The gun fever is bad.
The gun fever.
Rudeness and the gun, it's the talk of the town. The gun fever.
Dunque, è stata bocciata dalla Commissione Urbanistica di Palazzo Vecchio la risoluzione presentata da Sinistra Progetto Comune per la realizzazione di un parco in via Mariti, dove, lo ricorderete, il 16 febbraio 2024 5 operai persero la vita a causa del crollo di una trave all'interno del cantiere Esselunga. Mi dispiace per il no della Commissione Urbanistica al parco di via Mariti. Solo la lista Schmidt ha espresso parere favorevole, la Lega si è astenuta, mentre Firenze Democratica ha scelto il non voto in attesa di proporre emendamenti. Questo quanto afferma il capogruppo di Sinistra Palazzo, Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi, che dice: il resto dei gruppi, la maggioranza e le altre destre, ha bocciato la richiesta. Poi Palagi aggiunge che il PD, AVS e Colò avevano tentato di fare una sintesi che però non poteva trovarci soddisfatti, cioè contrattare con Esselunga per avere un po' più di verde e qualche servizio in più. Non è la richiesta che ha attraversato le strade con i cortei del 2024 e del 2025. Questo quanto dice Palagi. La notizia la trovate anche sul nostro sito. Oh, allora, continuano ad arrivare dei messaggi sull'intervista al professor Castaldi, ce ne sono un paio di Fabrizio a cui tengo a rispondere. Fabrizio, credo chiami da Livorno, e ci dice: sicuramente questo non lo manderete. Non lo mandiamo perché non mandiamo dei messaggi con turpiloquio, è un po' un nostro vezzo che abbiamo, cioè evitiamo sostanzialmente. Però come dire, Fabrizio, il perché riarmarci, la domanda è stata fatta, la risposta è arrivata, e come dire, ci confrontiamo sulle idee. Il professor Castaldi ha spiegato che bisogna riarmarci per difendere quei paesi, baltici, piuttosto che la Moldavia, l'Ucraina stessa, naturalmente, che sono sotto mira da parte dell'Unione Sovietica. Questa è la sua posizione, e questo è quanto sostanzialmente. Quindi, come dire, se no rischia di diventare un dialogo tra sordi. Nello specchio della natura, il teatro per i 250 anni del Museo di Storia Naturale. Gli appuntamenti propongono fino all'autunno prossimo alcuni dei più autorevoli interpreti della scena nazionale che reinventano gli spazi museali durante performance appositamente ideate. Il primo appuntamento è al Museo di Paleontologia con tre balene di e con l'attore regista drammaturgo Roberto Latini, venerdì 14 marzo. Tutte le info le trovate su www.sma.unifi.it. Sentiamo Teresa Megale, che è delegata dell'Università di Firenze per le attività di spettacolo.
Il museo, aperto da Pietro Leopoldo, quindi museo illuminato, aperto al pubblico nel lontanissimo 1775, per i 250 anni fa, è un luogo proprio di produzione di un sapere illuminato che deve valicare, assolutamente valicare, gli steccati disciplinari, le divisioni disciplinari. E perché il teatro e le arti sceniche hanno una grande forza di comunicazione. Attraverso l'immaginazione degli attori si fa rivivere anche il reperto fossile di non so quale età paleontologica. Quindi la scommessa è questa, e per compiere questa scommessa ho invitato, come alcuni esponenti di punta del teatro nazionale e internazionale, a cominciare da Roberto Latini, che con estrema generosità, insieme al compositore Gianluca Misiti, realizzerà una performance intorno all'energia della balena. E balena, che sappiamo essere un personaggio che popola molte narrazioni dell'Occidente, a cominciare dal racconto biblico di Giona.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Giustamente, prima della storia, giustamente Laura mi fa notare che in un lapsus, invece di dire Russia, ha detto Unione Sovietica, ma è perché, per l'appunto, il professor Castaldi, e non solo lui, ritengono che la Russia stia giocando a rifare, almeno geopoliticamente, l'Unione Sovietica, no? Ha detto riprendersi quei territori che facevano parte dell'Unione Sovietica. La storia la introduciamo con una notizia di cronaca, perché la 21enne fiorentina Martina Voce, la ricordate, no? La giovane che venne a coltellata ad Oslo dall'ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di 24 anni di origine indiana, è stata finalmente dimessa dalla clinica in cui faceva riabilitazione. A renderlo noto il padre, Carlo Voce, dimissioni risalgono a venerdì scorso. Martina è ritornata a Oslo con la mamma dopo aver lasciato la clinica in cui è stata nell'ultimo mese. Noi maschi siamo convinti che parità sia perdere qualcosa, ma non è così. Non significa perdere diritti, ma concederne a chi non ne ha. Questo quanto ha dichiarato invece Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa, massacrata nel 2023 dal fidanzato Filippo Turetta, la quale è stata intitolata la fondazione che promuove attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole per una cultura dell'uguaglianza e del rispetto. E proprio per questo Gino Cecchettin partecipa all'incontro Educazione di Genere come contrasto positivo alla violenza, una sfida necessaria per la scuola, a cura di Mondadori Educational, che è stato in programma questa mattina alla Fortezza d'Abbasso nell'ambito di Didacta. Sandra Salvato ha sentito Cecchettin sui temi che sono stati trattati nel corso del dibattito, a cui hanno partecipato anche le pedagogiste Irene Biemmi e Barbara Mapelli.
la violenza di genere nasce dalla paura. Volevo capire con lei, che l'ha vista da vicino, questa paura di chi o di che cosa?
Posso parlare facendo riferimento alla mia esperienza personale, la paura che non ci sia un dopo, no? La paura di non accettare un no e che tutto finisca, la paura di non saper affrontare i sentimenti nel modo corretto. Nel mio caso, se pensiamo a Filippo, aveva una chance di continuare la sua vita, chiaramente nella difficoltà di aver troncato una relazione, non è riuscito a gestirla e quindi si è fatto sopraffare tutti quei sentimenti negativi che ha portato a fare quello che l'hanno fatto. E quindi gestire i sentimenti, quindi quella famosa educazione all'affettività, serve proprio a questo, a utilizzare tutti i sentimenti che la vita ci propone nel modo corretto e magari veicolarli per qualcosa di propositivo.
L'educazione affettiva di genere inizia fin dai primi anni di vita, va diffusa anche sul territorio, promossa attraverso i mezzi di comunicazione, tuttavia sono gli stessi mezzi di comunicazione da cui passano ancora quei luoghi comuni di cui siamo permeati e che ci hanno condizionato un po' il pensiero. Vede che qualcosa è cambiato, che sta cambiando?
Piccoli passi, qualcosa succede, ma ovviamente il linguaggio, gli stereotipi di genere si fa fatica a sradicare perché proprio si insinuano nella cultura dove viviamo, dove nasciamo, e riconoscerli è una delle primissime difficoltà. Ecco, non è che da tutti ci sia, diciamo, dolo nel farlo, è che quando cresci e sei immerso in questo modo di fare ti risulta anche difficile farlo. Ci sono passi importanti, per esempio l'Ordine dei giornalisti stesso ha attuato delle regole per poter non utilizzare quelle forme sessiste che molto spesso abbiamo visto accadere ancora. Quindi anche questo è un piccolo passo verso comunque una parità di genere e una parità, diciamo, anche nel modo di esprimersi.
Il governo è intenzionato più che mai a potenziare il sistema educativo italiano, almeno su carta stanzia un totale di circa 30 miliardi entro la metà del 2026, però a ben guardare le iniziative sorte fino ad oggi non paiono incanalate, diciamo, in una programmazione condivisa e lungimirante. Quindi da dove ripartire?
Con la Fondazione Giulio Cecchettin vorremmo partire proprio da qui. Il progetto più grosso è quello che abbiamo addirittura inserito nello statuto, è quello di fare cultura, creare una proposta educativa da portare nelle scuole non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti, e da lì proseguire poi nelle aziende con i genitori, cercare di promuovere quella famosa cultura del rispetto e educazione all'uguaglianza che di tanto si sente nella necessità. Servono fondi, chiaramente, forse se ne è reso conto anche il governo, e quindi bene è che ci sia una presa di posizione da questo punto di vista, e poi bisognerà mettere a terra, cercare di dare concretezza a quanto dichiarato.
A proposito della concretezza, queste lotte sono portate avanti soprattutto dalle donne. Lei è un'eccezione, anche un modello importante in questo momento storico. Non sarebbe allora anche più importante che a educarsi e educare al rispetto dell'altro siano proprio gli uomini?
Beh, ha detto bene, dovrebbero essere proprio i maschi che fanno il primo passo, che questo non significa perdere diritti, ma significa concederli a una parte che non ne ha. Ecco, siamo tutti convinti che parità significa perdere qualcosa. Noi maschi siamo convinti di questo, ma non ci rendiamo conto che invece andrebbe a vantaggio anche nostro, un modo di vivere che ci darebbe l'opportunità di vivere i rapporti con l'altro sesso nel migliore dei modi, una vita piena nel vero senso della parola.
19:15, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani durante la notte ancora possibili temporali sulla costa centro-meridionale, ma con fenomeni in generale attenuazione. Comunque saranno ancora possibili piogge su costa settentrionale e nord-ovest, miglioramento al centro-sud, aumento dell'instabilità dal pomeriggio con piogge e rovesci sparsi. I venti sono moderati di libeccio fino a forti sull'arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e sottovento ad essi, mari generalmente molto mossi. mossi in particolare sui settori a nord di Capraia, le temperature minime in aumento al sud, le massime invece in generale aumento su tutta la regione. Sono le 19:16, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi e grazie ai tanti messaggi che sono arrivati al numero WhatsApp, peraltro questa sera non l'avevo nemmeno dato, quindi bene, significa che l'avete conosciuto a memoria. Ciao ciao, a domani.
Newsline Sera.